Daddy Yankee con calma, calma e sangue freddo, è di calma, proprio lui ne sa qualcosa in collegamento qui con noi, il nostro pediatra Francesco Andolina. E che calma stamattina,
Ciao
fra!
Ale, buongiorno, buongiorno.
Guarda.
Ho fatto tutto tranquillamente, tutto
Tutto
serenamente.
tranquillo, cioè sei arrivato con comodo lì in studio, è vero, tutto a posto.
Sì,
Beh.
no, basta organizzarsi bene.
Sono davvero contenta per te, guarda. Allora, però ci facciamo seri perché oggi dobbiamo affrontare un argomento importante. Parliamo delle convulsioni febbrili. Questa cosa preoccupa spesso noi genitori, soprattutto quando i bimbi sono piccolini. Ecco,
Assolutamente sì.
è da
E
lì che dobbiamo far focus, cioè qual è l'età più a rischio?
allora, intanto diciamo due parole sulle convulsioni febbrili. Cosa sono le convulsioni febbrili? Sono un evento bruttissimo da vedere. Non so se ti è mai capitato di vedere un
No.
bambino con una convulsione, ecco, meglio di no. Sono bruttissime da vedere, però fondamentalmente sono innocue, nel senso che non creano danni al sistema nervoso. E questa è una cosa importante da dire ai genitori. È una sorta di blackout che avviene a livello cerebrale quando appunto in corso di una malattia febbrile che dura pochissimo, al massimo 15 minuti e colpisce soprattutto i bambini dai 6 mesi ai 5 anni di età in corso appunto di febbre. Ma la cosa importante che dobbiamo dire è che non si verifica nella maggior parte dei casi quando abbiamo la febbre alta 40-41, perché la paura dei nostri genitori in questo momento in cui quasi tutti i bambini hanno la febbre, a parte il Covid, appunto la paura del
Certo.
Covid, è proprio che per i bambini piccoli si possa verificare una convulsione febbrile. Beh, così non è. La convulsione febbrile si verifica quando la temperatura scende troppo rapidamente o sale troppo rapidamente,
Ok,
soprattutto
chiaro.
nella fase di discesa, tra i 6 mesi e i 5 anni di età. In realtà l'età più colpita è il primo anno di vita, quello è l'età più colpita. Dopo i 3 anni si verificano difficilmente, dopo i 5 anni non si tratta più di convulsioni febbrili, quindi in caso di convulsione dobbiamo pensare ad altro, dobbiamo
Ok.
pensare che si possa trattare di altro.
Auguriamoci di no. Perfetto, tutto chiaro per quanto riguarda l'età più a rischio. Intanto ci ascoltiamo un brano e poi torniamo in collegamento con il nostro pediatra ufficiale Francesco Andolina. E intanto Elisa con Seta, Seta. Elisa, Seta, buongiorno a tutti. Alziamo il volume della radio al massimo, soprattutto quando parliamo dei nostri bimbi e lo facciamo in collegamento con il nostro pediatra Francesco Andolina. Allora, stavamo parlando delle convulsioni febbrili, è giusto, Francesco?
Sì, assolutamente, assolutamente. E allora, stavamo dicendo che le convulsioni
Sì,
febbrili
sì.
sono un evento che si può ripetere. Allora, nel momento in cui si presenta la prima volta, nel 30% dei bambini, soprattutto se sono molto piccoli, se hanno un'età inferiore ad un anno, si può ripetere nello stesso episodio febbrile o a distanza di tempo. Una cosa
Perfetto.
importante da sottolineare è che c'è una predisposizione genetica, cioè non tutti i bambini si fanno le convulsioni febbrili. Spesso sono bambini i cui genitori da piccoli hanno avuto le convulsioni febbrili o che hanno un fratellino, un cuginetto che appunto
Certo.
soffre di convulsioni febbrili. Cosa facciamo nel caso
Cosa
in cui si
fare? Appunto,
presenta?
cosa fare? Perché magari si va in panico, invece no.
Assolutamente sì, si va in panico perché, come ti ho detto, è veramente brutto. Genitori che hanno avuto esperienza di una convulsione febbrile dicono che è un evento terrificante. Perché? Perché il bambino cade a terra, perde conoscenza, diventa molto rigido, ci sono gli occhi che vanno indietro, comincia a perdere saliva, c'è una salivazione eccessiva, gli arti che hanno dei movimenti irregolari, si dice clonia, si irrigidiscono e poi si rilassano. Quindi è veramente brutto da vedere. Cosa dobbiamo fare noi genitori in caso di convulsione febbrile? Intanto non dobbiamo farci prendere dal panico,
Punto
dobbiamo
primo.
mettere, punto primo, questa è la cosa fondamentale. Una cosa importante da ricordare ai genitori è quella di guardare l'orologio e controllare la durata della crisi, perché spesso nel panico, nella percezione dei genitori, la crisi dura un'infinità di tempo. Quando i nostri bambini stanno male, il tempo
Beh,
si dilata.
è
In
vero.
realtà la crisi generalmente dura molto, molto poco. E questo è importante perché poi quando il medico ti chiede quanto è durata la crisi, dobbiamo dire esattamente qual è stata la durata, perché questo cambia tanto. Mettiamo il bambino in posizione laterale di sicurezza, per evitare che appunto possa soffocare con la saliva. Una cosa importantissima da fare: non dobbiamo cercare di aprire la bocca,
Ah,
ok? Mai
ok.
mettere nulla in bocca, cercare di aprire la bocca per la paura che si possono creare delle lesioni alla lingua, perché uno possiamo causare noi dei danni. Sai quando si dice cerca di mettere qualcosa per tenere la bocca
Sì, sì,
aperta?
sì, sì.
Assolutamente no, perché possiamo causare dei danni e poi il bambino ha il morso serrato, quindi se mettiamo le dita in bocca rischiamo di farci anche noi realmente
Certo,
male.
è chiaro.
Aspettiamo che finisca la crisi. Generalmente, quando finisce la crisi, si ha la perdita di urina, a volte di feci, e il bambino cade in uno stato di sonnolenza molto profonda. Questo è normalissimo, è una cosa assolutamente normale. Quindi dobbiamo mantenere la calma, allentare i vestiti, soprattutto se c'è qualcosa che costringe il collo, metterlo in posizione laterale di sicurezza e aspettare che la crisi passi. Dopodiché, contattiamo il nostro pediatra.
Mamma mia, devo
Benvenuta.
respirare. Devo
Benvenuta.
respirare un attimo. Devo respirare. Allora, nel frattempo che recupero un attimo le forze, ok, ci ascoltiamo un brano con Tiro Mancino, L'odore del mare con Carmen Consoli, però per fortuna ci siete voi, i professionisti, medici che ci aiutate in tutto, per fortuna, ragazzi, ne torniamo tra poco. San Giovanni Malibu, buongiorno a tutti dalla vostra Queen, da Luca Ferrito in regia. Torniamo in diretta con il nostro pediatra ufficiale di Lifetime, Francesco Andolina. Francesco, allora facciamo un
Vai Ale.
sunto, riassunto del sunto dell'argomento di oggi, cioè convulsioni febbrili. Abbiamo parlato dell'età a rischio, di cosa fare durante la convulsione, giusto?
Sì, assolutamente. A questo punto possiamo dire come trattarle,
Ecco,
ok? Se
come
ci sono
si
dei farmaci
curano?
che dobbiamo
Quindi
utilizzare.
c'è una cura.
Allora, in realtà esiste un farmaco, che è il diazepam, che va somministrato per via endorettale, quindi sotto forma di clisterino, nel caso in cui la crisi dovesse essere troppo lunga. Per questo ho detto poco fa, guardate l'orario,
Esatto,
l'orologio.
ok.
C'è un problema però, che in questo momento in Italia non è disponibile in forma commerciale. Però, questo lo dico come informazione per tutti i nostri ascoltatori, alcune farmacie lo preparano, possono prepararlo proprio con la prescrizione e quindi possiamo superare questo problema.
Meno
Una
male.
cosa importante invece che dobbiamo sottolineare, perché spesso cosa succede? I genitori, avendo paura della febbre, avendo paura che questa febbre, nel caso di un bambino che ha avuto una convulsione febbrile, salga troppo e quindi si possa presentare la convulsione, cosa fanno? Danno i farmaci antipiretici, di cui noi abbiamo tante volte parlato, ad esempio il paracetamolo o la tachipirina, lo danno troppo presto o lo danno troppo spesso, ne danno troppo per paura che possa comparire la crisi. Questo è assolutamente sbagliato perché non possiamo prevenire la crisi, nel senso che mantenendo bassa la temperatura non è detto che la crisi non si scateni. Quindi
Certo, è peggio.
facciamo molta attenzione, e soprattutto perché rischiamo di esagerare con un farmaco che può causare danni, perché la tachipirina non è assolutamente innocua, è comunque un farmaco, dobbiamo ricordarlo. Se esageriamo col dosaggio, rischiamo di causare grossi danni al nostro bambino. Possiamo causare una epatotossicità, danni al fegato. Quindi facciamo molta attenzione, non dobbiamo prevenirla, dobbiamo semplicemente sapere come gestirla, come abbiamo detto poc'anzi, senza panico.
Senza panico. Oh, che meraviglia. Dai, quantomeno oggi siamo forse un po' più tranquilli noi genitori. Grazie a te, Francesco Andolina, e grazie alla tua rubrica interessantissima qui su Radio
Grazie a
Time. A
voi, Ale.
presto, ti auguro buon lavoro e ci vediamo prestissimo.
Grazie, cara.
Ciao, buon lavoro.
Buona
Saluti a
giornata a tutti gli
Giulietta.
ascoltatori.
Ciao,
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 grazie. Saluto.
ciao.